Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu.
Buonasera a tutti, ecco, questo appuntamento con la pastorale di Beethoven è inserito nel contesto di un filo rosso beethoveniano che anima questo festival. In effetti più volte, anche ascoltando i concerti questi giorni, ho avuto modo di pensare proprio all'idea di lirismo beethoveniano, che è un'idea che viene molto fuori in questa sonata opera 28, anche seguendo gli altri concerti, per esempio la sonata opera 96, la decima, che è stata data ben due volte, oppure la sonata per violoncello opera 69, oggi con Nicolas Altstedt e Alexander Lonquist, e vari altri casi in cui veramente viene fuori un lirismo beethoveniano che è un po' trasversale, diciamo, in realtà tutta la sua vita. Ci sono dei momenti in cui proprio Beethoven si raccoglie e trova quell'intimismo che, secondo il luogo comune, un po' di eroismo beethoveniano, a volte non viene abbastanza sottolineato. E questo avviene in diverse fasi, in diverse sonate, non in un periodo ben preciso. Per esempio abbiamo l'opera 14 numero 2 per pianoforte, l'opera 28 che sono sonate relativamente giovanili, questa pastorale, poi abbiamo appunto nel periodo centrale l'opera 69, ma anche alla fine con l'opera 96. Quindi un Beethoven che non sempre appunto è così ritmico, così volitivo come ci aspetteremmo, ma spesso diviene appunto estatico, estremamente lirico. Riguardo a questa pastorale c'è da dire qualcosa anche intorno alla biografia di Beethoven, perché si pensa sempre alla sordità, ad esempio, di Beethoven come qualcosa degli ultimi anni. In realtà sappiamo che non sempre l'opera va ricollegata alla vita, ma a volte sì. E proprio il 1801-1802 furono i due anni in cui Beethoven fu alla massima disperazione per la sua sordità, che da 4-5 anni lo tormentava. Infatti nel 1802 scrive quel documento fondamentale che è il testamento di Heiligenstadt, questa lettera ai fratelli, trovata poi da Schindler in un cassetto, che manifesta proprio uno stato di disperazione e addirittura una volontà di suicidio. Poi Beethoven, grazie anche a un medico intelligente, migliorerà il suo rapporto con questa sordità, che nei primi anni è qualcosa di veramente sconvolgente. Vi leggo proprio un passaggio di questo testamento di Heiligenstadt che è molto significativo. È proprio del 1802, l'anno in cui a Vienna viene pubblicata la pastorale scritta l'anno prima. Ecco, è molto lungo il documento, ma qualche passo significativo vale la pena di leggerlo. O voi uomini che mi credete ostile, scontroso, misantropo, o che mi fate passare per tale, come siete ingiusti con me? Non sapete la causa segreta di ciò che è soltanto un'apparenza. Il mio cuore e la mia mente erano sin dall'infanzia inclini al tenero sentimento della benevolenza e avrei anche sempre voluto compiere grandi azioni, ma pensate solo che da 6 anni sono colpito da un male inguaribile, che era appunto questo stato di sordità che gli impediva proprio di ascoltare addirittura concerti, se non mettendosi molto vicino all'orchestra, ad esempio. E poi continua: devo restare quasi completamente solo, vivere come un esiliato. Se mi avvicino a qualcuno, sono subito terrorizzato al pensiero che possa in qualche modo accorgersi della mia condizione. Così è stato negli ultimi 6 mesi che ho trascorso in campagna, seguendo il consiglio del mio bravo medico di affaticare gli orecchi il meno possibile. Quindi anche questo elemento della campagna nei 6 mesi precedenti in fondo si ricollega un po' alla sonata pastorale che è stata scritta proprio in quei mesi. Anche se in realtà il titolo pastorale non è di Beethoven, ma è stato dato nel 1838 dall'editore Kranz, che è stato anche quello che ha dato il titolo all'Appassionata, quindi non è un titolo che ha dato Beethoven, ma in fondo è uno dei titoli migliori rispetto a Chiaro di Luna o altri, perché l'atmosfera è veramente pastorale, ci sono degli elementi, adesso vi farò qualche esempio, che richiamano proprio il clima bucolico agreste. Comunque continua dicendo: ma che umiliazione quando qualcuno accanto a me udiva il suono di un flauto, questo in campagna appunto, e io nulla, o qualcuno udiva un pastore cantare e io sempre nulla. Questi fatti mi portavano al limite della disperazione e poco ci mancò che non mi togliessi la vita. Solo l'arte mi ha trattenuto dal farlo. Quindi questa sonata apparentemente inoffensiva, apparentemente calma, serena, in realtà viene in un momento di grandissimo trambusto interiore e addirittura di disperazione, di volontà addirittura di suicidio. Quindi io personalmente non la vedo come una sonata così inoffensiva, ma come veramente un tentativo estremo di evadere in un mondo quasi ideale, che è il mondo di questo re maggiore, appunto bucolico, estremamente idilliaco, che permette in fondo a Beethoven in questo momento una via di fuga, come sarà per esempio anche poi in certi casi con Schubert. Penso a una sonata come la Sol maggiore di 894, questo stato di estasi quasi appunto irreale, che in questo momento forse serve a Beethoven per ritrovare anche quella bontà di cui parla, quella benevolenza che in realtà era tipica del suo animo e che poi un po' perdette nei rapporti con gli altri proprio a causa di questa sordità che per un musicista insomma era qualcosa di veramente tremendo, perché era invalidante dal punto di vista proprio professionale. Lui non voleva far sapere che gli altri lo sapessero, quindi se gli altri se ne accorgevano in società era per lui una grande umiliazione. Dicevo del clima pastorale, in effetti la sonata inizia proprio con un basso di bordone, cioè significa una nota tenuta, ribattuta in questo caso, che è un re, molto simile a quanto succede nel concerto per violino opera 61, che è pure in re maggiore e dove i timpani iniziano proprio con un rintocco. Quindi l'inizio è così. Eccetera. Sentite proprio questo clima quasi di sogno di un giorno d'estate, proprio in campagna. E nel primo movimento si svolge abbastanza tutto in questa atmosfera lirica, senza un vero e proprio secondo tema, ma una secondaria che modula anche verso tonalità abbastanza inusuali, tipo fa diesis, quindi in relazione di terza, come poi farà anche spesso Schubert, senza creare subito quella forte tensione data dalla relazione fra tonica e dominante. Il secondo movimento è invece un movimento molto più doloroso, ma di un Beethoven che ancora guarda comunque con un certo ottimismo. Questo secondo movimento ci presenta quasi un viandante, un wanderer che comunque procede nel suo cammino rispetto a certi movimenti schubertiani in cui il movimento proprio musicale è quasi inchiodato. Vi faccio proprio qualche battuta di esempio fra questo movimento e un secondo movimento di Schubert della sonata di 959. Ad esempio Schubert. Adesso, brevemente, proprio il basso in Beethoven è molto più mobile e l'armonia cambia più rapidamente, quindi c'è questa idea veramente di un andare comunque avanti, mentre in Schubert è più inchiodato il movimento. Ma questo richiederebbe un'altra conferenza, il rapporto fra Beethoven e Schubert, invece non voglio dilungarmi troppo. Il terzo movimento ci presenta rispetto al secondo degli elementi più grotteschi, ma prima di vedere appunto qualche elemento del terzo movimento volevo soffermarmi sulla coda del secondo movimento, che riprende un motivo interno al movimento più, diciamo, grazioso, più settecentesco, che è questo. Sentite qua, il clima si fa veramente ottimistico, potrebbe essere un quartetto d'archi col violino proprio che fa... È proprio molto violinistico questo elemento. Questo motivo, appunto, viene alla fine completamente metamorfosato e dà adito a una coda in cui sentiamo veramente una sorta di sfinimento. Io sento veramente un venir meno delle forze, quasi un momento di scoramento, di fatica esistenziale, che è abbastanza raro in realtà nel Beethoven di quel periodo.
Thank you.
Ecco, questa fine del secondo movimento è veramente molto tragica. Invece il secondo riprende un clima più umoristico, con quei lazzi che erano tipici di Beethoven, anche nella vita di tutti i giorni e naturalmente anche in musica. C'è veramente questo umorismo un po' beffardo anche. Invece il finale, il quarto movimento, riprende il clima pastorale iniziale con più contrasti. C'è anche una sorta di tempesta in miniatura, come è stata definita, se non sbaglio, da Cortot a un certo punto, ma l'inizio comunque è estremamente rustico come carattere e ha questo senso quasi di zampogna dato dalla mano sinistra. Ecco, Beethoven dopo questa sonata cambiò veramente stile con l'opera 31, tanto che scrisse proprio che questa era l'ultima sonata di un periodo, con questa si chiudeva un periodo, ciò nonostante secondo me sono veramente molti gli elementi di bellezza, di interesse, e per questo oggi l'ho scelta, dato che non molto spesso viene in fondo eseguita. Buon ascolto.
Thank you. Thank you.
Venice Classic Podcast. Puoi scaricare altri programmi sul sito www.venisclassicradio.eu.